Ave Maria e pace bene, amici carissimi, e un saluto particolare a voi tutti, e ben ritrovati in nostra compagnia per questo nostro programma quotidiano di catechesi biblica. E credo proprio che oggi praticamente esauriremo l'argomento, il tema, della rivelazione, con il quale ci siamo intrattenuti in questo primo ciclo, diciamo, di trasmissioni di catechesi biblica, per poi intrattenerci invece a puntualizzare un po', ecco, le differenze che sussistono tra la Bibbia, ecco, la Bibbia cattolica, che poi appunto è l'unica vera Bibbia, e le altre traduzioni, cioè quelle dei protestanti, dei testimoni di Geova, eccetera, e puntualizzare appunto le differenze che naturalmente si riversano sul piano dottrinale, quindi sul piano della fede, che saranno più comprensibili con queste premesse che abbiamo dato, premesse di natura apologetica, quindi in cui abbiamo cercato di delineare, di dimostrare che l'unica e vera Chiesa fondata da Cristo è la Chiesa cattolica. Tutte le altre chiese, appunto, non sono l'unica e vera Chiesa, perché, appunto, come ci documenta la storia, sono comparse successivamente, quindi da un certo momento in poi, quindi dall'anno 1054, gli ortodossi, dal 1522, quindi Lutero, quindi il protestantesimo, che poi si è frantumato in tante altre sette, e così anche gli anglicani dal 1534, e quindi un po' tutte le confessioni, e lo stesso discorso vale per tutte le confessioni cristiane non cattoliche. Questo significa che prima di queste date non esistevano protestanti, non esistevano anglicani, non esistevano gli ortodossi, in poche parole. Allora, continuiamo intanto, ripeto, a trattare, e credo sia per l'ultima volta, che poi inizieremo, a Dio piacendo, questo nuovo ciclo di trasmissioni. E allora, la volta scorsa abbiamo parlato delle parabole. Abbiamo detto che la parabola si fonda sul paragone. Il paragone è ciò che unisce due termini mediante una particella o qualche cosa di equivalente. Abbiamo fatto l'esempio: quell'uomo è come un leone, simile ad un leone, agisce da un leone, ha l'aspetto di leone. È chiaro che è un paragone, perché uomo significa uomo e leone significa leone, è chiaro. E nello stesso tempo non vanno intesi in senso figurato, perché poi non sarebbe più una parabola, ma un'allegoria o metafora, cui poi spiegheremo oggi. Le parabole, dicemmo, abbondano nei Vangeli sinottici, i Vangeli cioè di San Matteo, San Marco e San Luca, e sono dei paragoni allungati, utilizzati da nostro Signore per insegnare delle verità di ordine soprannaturale. Ecco, non so, quando Gesù dice il regno dei cieli, il regno di Dio, è simile a un granello di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Ecco, lo vedete, dicemmo che il confronto è tra due situazioni, quindi quella del regno di Dio e quella della senapa, cioè avviene nel regno di Dio quel che avviene quando un uomo semina nel suo campo un granello di senapa. Allora, su questo poi concludemmo la puntata di ieri. La metafora adesso. La metafora è anch'essa un paragone, dove però i termini sono uniti immediatamente, sono identificati per mezzo del verbo essere. È come dire, quell'uomo è un leone, oppure, ecco, in senso evangelico, io sono la via, dice Gesù in Giovanni 14,6. Oppure io sono la porta, dice Gesù in Giovanni capitolo 10, versetti 7 e 9, e così via. Quindi, ripeto, è simile a un paragone, però qui in questo caso i termini sono uniti immediatamente e identificati per mezzo del verbo essere. Invece nel caso della parabola non c'è questa identificazione. Noi diciamo, il paragone in questo caso unisce due termini mediante una particella o qualche cosa di equivalente. L'allegoria è lo sviluppo della medesima metafora. Ad esempio, Israele e la vigna di Dio. Potete confrontare, ad esempio, il testo di Isaia, capitolo 5, versetti 1-7. Gesù e il buon pastore. Potete confrontare il testo di Giovanni, capitolo 10, versetti 11-16. Gesù e la vite e i discepoli tralci. Potete confrontare il testo di Giovanni, capitolo 15, versetti 1-6. Questa è l'allegoria, quindi uno sviluppo della medesima metafora. Poi il simbolo. Il simbolo, in genere, è un segno rappresentativo di un'idea, di un personaggio, di un'istituzione. Ecco, ripeto la definizione. Il simbolo in genere è un segno rappresentativo di un'idea, di un personaggio, di un'istituzione. La croce, per esempio, rappresenta la redenzione. Il pastore rappresenta Gesù. Le chiavi rappresentano la potestà spirituale, eccetera. Questo dunque è il simbolo in genere. Il simbolo biblico invece è un segno quindi può essere una persona o un'azione, mediante il quale il profeta preannunzia per ordine di Dio, preannunzia un avvenimento futuro. Quindi ripeto, il simbolo biblico è un segno, quindi una persona, un'azione, mediante il quale il profeta preannunzia per ordine di Dio un avvenimento futuro. Così Isaia e i suoi due figli sono, con i loro nomi evidentemente simbolici, sono presagio di castighi temporanei e di salvezza definitiva. Potete confrontare per esempio i testi di Isaia, capitolo 8, versetto 18, capitolo 7, versetto 3, capitolo 8, versetto 3. Il profeta Io di Silo, poi, come leggiamo nel primo libro dei Re, capitolo 11, versetti 29-39, divide il suo mantello nuovo in 12 parti e ne dà 10 parti a Geroboamo per preannunziare lo scisma, quindi la separazione delle 12 tribù, 10 delle quali avrebbero formato il cosiddetto regno del nord, con a capo Geroboamo. A Cesarea ancora, ecco qui è un testo degli Atti degli Apostoli, capitolo 21, versetti 10-13. A Cesarea il profeta Agabo prende la cintura di San Paolo e si lega piedi e mani per significare che il padrone della cintura, quindi San Paolo, sarebbe stato legato a Gerusalemme dai giudei e consegnato ai gentili, consegnato ai pagani. Adesso cerchiamo di precisare altri concetti, altre definizioni che sono importantissime. Il senso pieno. Che cos'è il senso pieno? Il senso pieno è un senso più profondo del testo sacro, un senso voluto da Dio, ma non chiaramente espresso dall'agiografo, ma non chiaramente espresso dall'autore umano. Se ne scoprirebbe l'esistenza in un testo biblico quando viene studiato alla luce di altri testi biblici che lo utilizzano, oppure nel suo rapporto con lo sviluppo interno della rivelazione. I padri della Chiesa parlano di un contenuto più profondo dei testi e delle parole della Bibbia, quindi al di là, cioè, del senso letterale. Il suo fondamento sarebbe il fatto che lo Spirito Santo, autore principale della Bibbia, guida l'autore umano nella scelta delle sue espressioni, in modo tale che queste esprimano una verità di cui egli non percepisce tutta la profondità. Non si tratta del fatto che Dio abbia voluto esprimere un senso letterale, diciamo, svincolato da quello della geografa, ma di un senso più ampio e più profondo, quindi di una maggiore ricchezza, cioè di un prolungamento, se vogliamo, del contenuto voluto dalla geografa, quindi in linea di continuità. Facciamo un esempio. Nel terzo capitolo della Genesi, dove c'è il racconto del peccato originale, Dio dice al serpente: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa, cioè la stirpe della donna, ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. La geografo non comprese probabilmente queste parole misteriose in tutta la loro profondità, mentre Dio, nell'ispirarlo, alludeva a che cosa? Alludeva alla promessa della redenzione, alla promessa quindi del Messia e della madre del Messia. L'interpretazione della Chiesa è in senso messianico-mariologico. Si parla, l'interpretazione del prevalente, quindi l'interpretazione della Chiesa, è in senso messianico-mariologico. Si parla di Gesù e di Maria Santissima. Non era poi necessario che la geografo comprendesse pienamente il significato delle parole che scriveva per divina ispirazione. Vediamo adesso che cos'è il senso spirituale. Il senso spirituale si può definire, qui ci ispiriamo al Catechismo della Chiesa Cattolica numero 117, il senso spirituale si può definire come quel senso biblico, in forza del quale, ecco, le realtà e gli avvenimenti, quindi persone, eventi o cose, di cui parla la Bibbia, in virtù dell'unità, ecco, dell'unità, capite, del disegno divino, possono essere dei segni di altre realtà. Ecco, questo è il senso spirituale. Ecco, vediamo che il senso spirituale, qui poi faremo vari esempi, si suddivide in altri sensi. Senso, per esempio, allegorico o tipico. Stiamo facendo riferimento sempre al Catechismo della Chiesa Cattolica numero 117. Ecco, possiamo giungere ad una comprensione più profonda degli avvenimenti se riconosciamo il loro significato in Cristo. Così la traversata del Mar Rosso è un segno della vittoria di Cristo, e quindi così del battesimo. Quindi, al di là, cioè, del senso testuale, le realtà descritte, quindi cose, persone o avvenimenti, insieme al loro significato proprio, hanno anche un significato figurato o tipico. Ecco, abbiamo fatto l'esempio, ripeto, della traversata del Mar Rosso, che è un segno, ripeto, della vittoria di Cristo e quindi del battesimo. Tipo, capite, tipo, quando diciamo tipo, vuol dire questo, vuol dire figura, cioè vuol dire immagine, figura di una specifica realtà. Così, Così l'agnello pasquale dell'Antico Testamento, è tipo o figura di Cristo. E Cristo è la realtà prefigurata nel tipo. San Giovanni Battista, che è un profeta e parla per ispirazione divina e afferma che il vero agnello non era quello che veniva sacrificato dagli israeliti, ma Cristo. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Le acque del Mar Rosso, attraverso le quali è passato il popolo di Israele, liberandosi così definitivamente dagli egiziani, ecco, hanno un valore tipico, cioè rappresentando appunto l'acqua del battesimo cristiano che reca all'uomo la salvezza. Quindi, se vogliamo, il senso allegorico o tipico è quello che stabilisce un legame di unità tra l'Antico e il Nuovo Testamento. È molto importante questo. Poi abbiamo, ancora, il senso spirituale si suddivide, quindi abbiamo detto in senso allegorico tipico, in senso morale o tropologico, in senso morale. Cioè, come leggiamo sempre nel Catechismo numero 117, gli avvenimenti narrati nella Scrittura possono condurci ad agire rettamente, cioè sono stati scritti per ammonimento nostro. Quindi allora, le realtà e avvenimenti che sono narrati nella Bibbia, in quanto significano il mistero di Cristo e quindi il mistero della Chiesa, sono stati divinamente ordinati per condurci ad agire rettamente. Così, per esempio, gli avvenimenti che si verificarono nel popolo di Israele durante la traversata del deserto, ecco, furono scritti, afferma San Paolo, per ammonimento nostro. Qui potete confrontare la prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 10, versetto 11. Quindi senso morale. Poi ancora, senso spirituale si divide anche in senso anagogico. Che cos'è questo senso anagogico? È il significato eterno, quindi sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 117, è il significato eterno che possiedono certe realtà, certi avvenimenti per cui siamo istruiti e condotti verso la nostra patria definitiva. Cioè, praticamente, quando si parla di Gerusalemme, della Gerusalemme terrena, ecco, la Gerusalemme terrena, possiamo dire, in un senso tipico, va bene, in un senso tipico, cioè richiama che cosa? Il mistero della Chiesa, quindi esprime la Chiesa in un senso tipico. Quindi, cioè, Gerusalemme è tipo, figura della Chiesa. In un senso anagogico, la Gerusalemme terrena ci richiama che cosa in definitiva? La Gerusalemme celeste, quindi il paradiso, cioè la nostra vera patria. Questo vuol dire senso anagogico. Quindi certe realtà e certi avvenimenti di cui si parla nella Bibbia ci richiamano la nostra definitiva patria. Questo in conformità alle parole scritte da San Giovanni Apostolo nell'Apocalisse, capitolo 21, versetti 1, 22, versetto 1, e poi anche Apocalisse, capitolo 22, versetto 5. Quindi Apocalisse 21, capitolo 21, versetto 1, Apocalisse, capitolo 22, versetto 5. Spiegati, ecco, siamo proprio alle fasi praticamente conclusive, gli ultimi concetti su questo argomento, dopo aver visto e spiegato un po' i sensi della Sacra Scrittura. Che cosa raccomanda la Chiesa riguardo alla Sacra Scrittura? Ecco, qui ci ispiriamo praticamente a tre numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 131, numero 132 e numero 133. Ecco, il numero 132, dal numero 132 possiamo dedurre questo. La Sacra Scrittura deve essere l'anima della Sacra Teologia e quindi deve avere un posto privilegiato, privilegiato nella predicazione pastorale, nella catechesi e nell'istruzione cristiana. Questo è molto importante. Numero 132, quindi la Sacra Scrittura, la Bibbia, deve essere l'anima della Sacra Teologia e deve avere un posto privilegiato nella predicazione pastorale, nella catechesi e nell'istruzione cristiana. Poi, nei numeri 131 e 133 possiamo dedurre questo. La Chiesa raccomanda tutti i fedeli di leggere frequentemente la Sacra Scrittura per renderla alimento dell'anima e quindi per apprendere la scienza sublime del Cristo. Vedete, questa è una sapiente disposizione della Chiesa, cioè quella di dare la possibilità ai fedeli di accedere al testo sacro. Questo lo fa per mezzo di traduzioni che sono sempre accompagnate da commento e quindi sempre da essa approvate. Quindi questo perché solo per la mediazione della Chiesa la garanzia dello Spirito Santo assicura i singoli. I protestanti escludono la mediazione della Chiesa, in quanto lo Spirito Santo, essi dicono, assicurerebbe immediatamente i singoli. Quindi allora essi che cosa fanno? Diffondono nelle mani dei fedeli, diffondono delle Bibbie senza commento, traduzione della Bibbia senza commento. I protestanti rimproverano la Chiesa Cattolica di aver impedito ai fedeli per il passato, ecco, di aver impedito la lettura della Bibbia. E quindi essi esaltano Lutero per averle rese accessibili a tutti, traducendole nella storia, nella lingua del popolo. Ma guardate che le cose sono ben diverse. Non è come dicono i protestanti. Perché storicamente risulta che la Bibbia era il libro più diffuso anche prima di Lutero. Ripeto, storicamente risulta, e qui è la storia che ci documenta, che la Bibbia era il libro più diffuso anche prima di Lutero. Si parla di 122 edizioni della Bibbia in 50 anni. Quindi dal 1450 fino al 1500, prima di Lutero, non c'era ancora il protestantesimo. Inoltre, anche prima di Lutero vi erano traduzioni nella lingua del popolo, già prima. Ecco, per esempio, due traduzioni complete della Bibbia videro la luce a Venezia nel 1471. Allora, vedete, non si può dire dunque che la Bibbia prima di Lutero fosse pressoché inaccessibile ai fedeli. Questo non si può, ripeto, assolutamente dire. Tuttavia, nello stesso tempo, dobbiamo dire, è anche vero, che la Chiesa è stata prudente per il passato nel mettere tra le mani dei fedeli la Bibbia per due motivi fondamentali. Direi un primo motivo di ordine pastorale. La diffusione del cristianesimo è sempre avvenuta, per la viva voce della predicazione. Quindi, a cominciare da Gesù, agli apostoli, ai quali fu data la missione di predicare, non di scrivere, quindi sino ai missionari, sino ai pastori di anime. San Paolo scrive: la fede dipende dalla predicazione. scrive San Paolo questo in Romani, capitolo 10, versetti 14-17. Quindi bisogna salvaguardare, come diceva Paolo VI, il primato della predicazione. Quindi un motivo, direi, di ordine pastorale. Motivo di ordine psicologico. È chiaro, la Bibbia è un libro difficile per tutti, e tanto più per la generalità dei fedeli, che sono impreparati ad accostarsi al testo sacro. Cioè, i fedeli non sono esperti nelle scienze bibliche. Ecco perché le traduzioni dei sacri testi devono essere corredate di note necessarie e veramente sufficienti per poter intendere la Bibbia come l'intende la Chiesa. Quindi le note sono quegli aiuti che facilitano il contatto dei fedeli con la Bibbia. Quindi direi che abbiamo spiegato bene abbiamo superato tranquillamente l'obiezione che fanno appunto i protestanti in questo campo. Qual è il rapporto tra tradizione e sacra scrittura? Ecco, leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 80. La sacra tradizione e la sacra scrittura sono tra loro strettamente congiunti e comunicanti, poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente, cioè la rivelazione divina, esse formano in un certo qual modo una cosa sola e tendono allo stesso fine. Quindi non si possono isolare tradizione e sacra scrittura, perché esse si illuminano e si certificano reciprocamente. E non vi può essere opposizione tra l'una e l'altra. Cioè la sacra scrittura non può contenere qualcosa di contrario alla tradizione. E la tradizione non può proporre qualcosa contraria alla sacra scrittura. Rappresentano soltanto due modi differenti di trasmissione della parola di Dio, scritta e orale, come possiamo confrontare nel Catechismo numero 81. Chi ha il compito, ecco, di interpretare autenticamente, ossia infallibilmente, il deposito della fede, quindi la rivelazione? Ecco, la Chiesa, quindi il Papa e i concili ecumenici approvati dal Papa, ecco, ci assicura della genuinità della verità rivelata. Cioè, essa, la Chiesa, è infallibile, e il Papa personalmente, nell'insegnare le verità di fede e di morale, come leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica numeri 80-90. Quindi, per volontà di Cristo, le verità rivelate sono presentate in modo autentico alla fede di tutta la Chiesa. Quindi a se stessi e a tutti gli altri fedeli che costituiscono la Chiesa discente, cioè la Chiesa che impara. Quindi da un gruppo di pastori, i sacri pastori, da un gruppo di persone che sono i sacri pastori che costituiscono la Chiesa docente, la Chiesa cioè che insegna, che Gesù ha scelto e ha consacrato per continuare il suo servizio magisteriale. Ecco, San Pietro e il gruppo degli apostoli e i loro successori, quindi il Papa e i vescovi uniti con lui. Gesù è il fondamento per eccellenza di tutto l'edificio ecclesiale. Su di lui poggia San Pietro, che ha ricevuto la missione di pascere e quindi di confermare nella fede gli altri apostoli. Questi ultimi poggiano saldamente su San Pietro, come su roccia indistruttibile. All'apostolo San Pietro personalmente e agli apostoli collegialmente, Gesù ha conferito la missione e l'autorità di insegnare in modo autentico, cioè a nome e con l'autorità di Cristo, la sua parola. A San Pietro, vescovo di Roma, succede, e questa è la storia che ci documenta, succede il Papa San Lino, poi San Clemente e così via, con ininterrotta successione storica fino al Papa attuale. Quindi agli apostoli succedono i vescovi, al collegio apostolico successe il collegio episcopale, episcopo significa vescovo, solo Gesù non ha successori, ma vive in eterno nella sua Chiesa come fondamento e capo invisibile di essa. Un'ultima domanda, e su questo abbiamo concluso, un'ultima domanda a cui vogliamo rispondere. Ecco, quali sono le somiglianze e le differenze tra la Chiesa dei primi secoli e quella attuale? In effetti sono le stesse differenze che si riscontrano tra il bambino e l'uomo adulto. Cioè l'uomo adulto si è liberato di molte incertezze, di molte ambiguità, ha pure acquisito nuove conoscenze, nuove perfezioni, però è la stessa persona. Ecco, la Chiesa dei primi secoli e quella attuale sostanzialmente non differiscono. Il credo di oggi, che comprende le principali verità di fede, è quello stesso dei primi secoli, anche se queste verità si sono approfondite. E così anche per la morale. In questo senso possiamo parlare di progresso nel deposito della rivelazione, nel deposito della fede, di cui nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 90. Quindi non cambia dunque la fede e la morale in se stessa, ma soltanto la conoscenza di esse. Si conosce di più e meglio qualcosa che c'era già. Bene, amici carissimi, allora con questo abbiamo concluso la puntata odierna e anche questo primo ciclo di trasmissioni di catechesi biblica dedicate al tema della rivelazione. Noi naturalmente vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, mi raccomando non mancate, e ora allora buon proseguimento con gli altri nostri programmi. Ave Maria e pace bene.